Smart City, voci e luoghi dell'innovazione.
Buonasera da Maurizio Melis. Ne avevamo parlato poco più di un anno fa e ci torniamo sopra perché ci sono delle novità positive. Il tema è quello dell'equity crowdfunding, ovvero la possibilità per una startup o una PMI innovativa di finanziarsi raccogliendo una pioggia di piccoli contributi a cui corrispondono delle equivalenti piccole quote societarie. Parliamo di investimenti su singoli progetti ad alto rischio, dove però le cifre in gioco sono piccole, decine o al massimo centinaia di migliaia di euro, mentre i singoli investimenti sono dell'ordine di solito delle centinaia di euro. La raccolta avviene attraverso dei portali internet ben specifici e autorizzati a svolgere questo tipo di attività e in un paese dove il capitale di rischio, insomma, diciamolo, è assai asfittico, qualche speranza il crowdfunding l'aveva accesa, salvo poi spegnersi in seguito agli scarsi risultati. Infatti solo 6 piattaforme sulle 15, questi sono dati di aprile, sulle 15 autorizzate sono oggi attive, 4 i casi in tutto di successo, cioè quelli in cui è stato raggiunto l'obiettivo di raccolta. Pochissime le startup che hanno aderito. Perché? Beh, lo avevamo spiegato un anno fa. Il problema era che una volta acquisite queste piccole quote azionarie erano sostanzialmente illiquide. In parole povere, per cedere ci voleva il notaio, con costi spesso superiori al valore dell'investimento. Ma dicevo che c'è una buona notizia che ci facciamo spiegare dal direttore generale per la politica industriale, la competitività e le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico, Stefano Firpo. Buonasera Firpo, bentornato a Smart City.
Buonasera a voi.
Allora, niente più notaio.
Sì, come avevamo un po' promesso, abbiamo corretto e cambiato una norma, hanno dovuto cambiare la legge, e più che abolire il notaio, semplicemente le quote di queste società, che sono prevalentemente delle SRL, prima non potevano essere dematerializzate, non potendo essere dematerializzate.
Come sono quelle delle società per azioni, per capirsi, no?
Esattamente. Mm-hmm. Sì. Adesso, potendo essere dematerializzate, il loro scambio avviene senza più, diciamo, tutta una serie di costi che prima invece era necessario immaginare.
E di complicazioni quindi, burocratiche.
Mm. Sì. E quindi abbiamo reso, diciamo, liquido il cosiddetto mercato secondario.
Avete già visto qualche effetto?
La norma è recentissima, la norma è diventata legge, mi sembra, a marzo.
A marzo.
Vedere effetti così a così brevissimo tempo sarà un po' difficile. Penso che comunque questo intervento è importante, ma non è a mio avviso risolutivo per riuscire a spingere ulteriormente il meccanismo del crowdfunding.
Ci sono altre cose da sistemare, adesso ci arriviamo. Volevo chiedere una cosa prima, ci sono altre misure che vanno invece in questo decreto legge, o meglio legge da marzo, che vanno sempre a favore di PMI e startup innovative? Nella stessa direzione.
Sono diverse. In primis abbiamo esteso la definizione di startup innovativa. La startup innovativa potrà beneficiare, ad esempio, appunto, dei benefici fiscali di semplificazione, certo, che sono immaginati su loro per un periodo più ampio, fino ai 5 anni di vita.
Okay.
Dopodiché abbiamo introdotto un'ulteriore serie di semplificazioni. Qui sì, abbiamo sulla Costituzione, abbiamo eliminato ad esempio il notaio.
Delle startup innovative, d'accordo? Sì.
Dopodiché abbiamo esteso la normativa delle startup non solo alle nuove imprese innovative, ma anche alle imprese esistenti, piccole e medie, che anch'esse dimostrano di puntare in maniera forte.
Quindi diciamo che è come se fosse nata una classe nuova, che è le PMI innovative, tra virgolette, cui avete esteso una serie di vantaggi che prima erano solo delle start-up. Ecco, è corretto?
Esattamente. Tra questi vantaggi c'è anche quello del crowdfunding.
Ecco.
Che prima il crowdfunding poteva accedere solo la start-up innovativa, oggi al crowdfunding possono accedere anche le PMI innovative.
Ecco, dicevamo però che c'è ancora qualche criticità da aggiustare.
Ma secondo me è tempo di fare una valutazione, di chiamare gli ormai 15 portali autorizzati che fanno questo mestiere e provare a mettere mano al regolamento secondario emanato a suo tempo dalla Consob per renderlo un pochino più flessibile, un po' più capace di spingere soprattutto la sperimentazione.
Ci sono due aspetti che di solito vengono indicati come più critici. Uno è legato a una direttiva europea che comporta la profilatura da parte degli intermediari finanziari di tutti i clienti che investono più di 500 euro. Ecco, si dice, magari siccome è un'operazione un po' complicata, magari si potrebbe alzare un po' questa quota. E un altro aspetto, che però di solito è di garanzia per chi investe, è la presenza tra gli investitori di almeno un investitore istituzionale che ci metta almeno un 5%. Si dice, per piccoli progetti di 50, 60, 70 mila euro se ne potrebbe forse fare a meno. Lei cosa ne pensa?
Ma io penso che su questo secondo aspetto, secondo me invece è importante importante per dare credibilità alle campagne di crowdfunding che ci sia comunque un investitore qualificato che in qualche maniera con una piccolissima quota le promuova. Mentre invece sulla prima che lei citava, cioè diciamo rendere un pochino più lasche la cosiddetta normativa, l'applicazione della cosiddetta normativa MIFID a questo tipo di investimento, credo che lì invece si possa certamente lavorare, ampliando ad esempio i limiti agli investimenti in crowdfunding, che oggi sono veramente molto, molto bassi, molto contenuti, e cercando invece di portarli un pochino più in su.
Grazie Stefano Firpo.
Grazie a voi.
È tutto, a lunedì.